La preghiera del cuore. Sappiamo che cos'è. La vogliamo sperimentare. Se la scopriamo, se la sperimentiamo, forse in noi si aprono delle strade migliori, si apre un rapporto profondo con Dio. Prima di tutto dobbiamo riconoscere che spesso noi preghiamo e perdiamo del tempo, siamo sempre impegnati, siamo distratti in continuazione, oppure diciamo tante parole ma non incontriamo la parola, oppure imponiamo a Dio i nostri progetti, oppure continuiamo a imporre, a chiedere. Invece la preghiera del cuore è fatta di ascolto. Prima di tutto dobbiamo ascoltare la parola, perché è la linfa della preghiera del cuore. Quindi dobbiamo ogni giorno leggere il brano del Vangelo della liturgia, metterci a confronto, cogliere alcune parole e messaggio e le rivolgiamo a Dio con il cuore aperto. Quindi rivolgendo a Dio dobbiamo pensare che in noi Dio è presente, Gesù è presente, lo Spirito Santo è presente in noi. Quindi gli offriamo con un cuore aperto, con un cuore disponibile, il nostro cuore pronto ad accogliere il suo messaggio. Poi dobbiamo anche imparare ad ascoltare, imparare a fare silenzio, imparare a mettersi in attesa. Quindi la preghiera del cuore è fatta di silenzio, ma dobbiamo renderci conto che Dio ci attende, che Dio vuol parlare con noi. Quindi dobbiamo metterci in profondo silenzio. Noi in questa società siamo abituati a tante chiacchiere, a tanto frastuono, e spesso mettiamo delle maschere con le persone. Invece il Vangelo dice: quando tu vuoi pregare, entra nella tua camera e togli le maschere che ci sono in te, perché Dio non vuole maschere, Dio vuole la tua realtà, vuole il tuo cuore, vuole la tua persona. Poi un'altra cosa fondamentale è ascoltare, perché Dio parla nel silenzio. E quindi le cose che noi recepiamo nel silenzio sono le ricchezze che rendono migliore la nostra preghiera e il nostro cammino personale. Poi un'altra cosa fondamentale per la preghiera dell'ascolto è la povertà del cuore. Un cuore povero è un cuore gradito a Dio. Dio non vuole la nostra ricchezza, Dio accoglie la nostra povertà. Infatti, come Mosello prende un bambino, lo pone in mezzo e dice: tu entrerai nel regno dei cieli quando ti rendi simile al bambino. Quindi vuole il nostro cuore puro, trasparente, libero, perché vuole realizzare i nostri progetti, vuole realizzare una ricchezza dentro di noi. Poi un cuore, una preghiera del cuore, è fatta solo di un cuore povero, perché Gesù è venuto a realizzare il suo regno nella povertà. Infatti è iniziato con un bambino povero nella capanna, e poi il suo regno l'ha paragonato a un seme, l'ha paragonato a un pugno di farina. Quindi lui vuole, esige da noi la nostra realtà, che è una grande povertà. Allora arricchirà il nostro cuore e la nostra preghiera forse incontra il cuore di Dio. Quindi la preghiera del cuore è fatta proprio l'incontro di due cuori: Dio che entra in te e tu lo accogli.
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'autoconvito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene. Ma quelli che attentano alla mia vita scenderanno nel profondo della terra, saranno dati in potere alla spada, diventeranno preda di sciacalli. Il re gioirà in Dio, si glorierà chi giura per lui, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca.
Preghiamo con il Salmo 63, che è una preghiera che esprime l'amore appassionato verso Dio. Il salmista, potremmo dire, che usa il linguaggio tipico della persona innamorata, che desidera fortemente la persona amata, più di ogni altra persona e più di ogni realtà del mondo. Infatti il Salmo inizia con una dichiarazione di amore. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora io ti cerco. Che potrebbe essere anche tradotta così, questa espressione: mi sono innamorato di Dio. Una dichiarazione di amore che si innalza già dal primo mattino. Chi è solito pregare con la liturgia delle ore sa che questo salmo lo si trova alla mattina della domenica, come primo salmo, come prima preghiera, come prima invocazione a Dio. E potremmo dire che già dal primo mattino il salmista vuole attirare la sua attenzione, l'attenzione di Dio, dicendo: o mio Dio, fatti trovare, io ti cerco già dal mattino presto. Qualcuno di cui non si può fare a meno, qualcuno da trovare prima che il giorno proceda. Guai se dovesse mancare. Dovremmo proprio metterci nella parte della persona innamorata, che non sa stare senza la persona amata. Tu sei il mio Dio, è il Dio che si è fatto vicino e non può mancare il suo amore, non si può vivere senza questo amore, non possiamo stare senza di lui, non vogliamo altri dei, altri idoli, sei tu colui che oggi io voglio incontrare. Allora guardiamo il testo e lo possiamo dividere in tre parti. Anzitutto i versetti 2-4, che sono, potremmo dire, un desiderio, una sete ardente di Dio che spinge il cuore del salmista alla ricerca del Signore. Ma questa ricerca è così forte che il salmista la paragona alla terra secca che ha bisogno dell'acqua. E noi ne sappiamo qualcosa in questo tempo, che ha bisogno di acqua. Il salmista anela di poter contemplare nel Tempio la potenza e la gloria di Dio. E per lui canta, perché per lui l'amore di Dio vale più della sua vita. La tua grazia, a un certo punto si dice, versetto 4, la tua grazia vale più della vita, che potremmo anche tradurre così, il tuo amore vale più della mia vita. Poi c'è la parte centrale, i versetti 5-8, dove si sottolinea che Dio è il bene supremo, è il bene più grande, è il bene più alto, non c'è un bene più alto di questo. E il cuore si sazia di lui come a un lauto banchetto. E nel lodarlo il salmista esulta di gioia, che potremmo anche tradurre così, pregando scopre di essere felice. Nella preghiera, nella lode, nell'esultanza si trova un cuore contento. Nelle ore quiete della notte il salmista pensa a Dio e si sente protetto dal suo amore. Questo amore che viene raffigurato con le sue ali. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali. E possiamo tradurre così. Noi siamo protetti dall'amore di Dio. E poi ci sono gli ultimi versetti, la conclusione del Salmo. L'ultima parte solitamente noi non la troviamo nella liturgia delle ore. Solitamente i versetti si fermano al versetto 9, ma il Salmo è più lungo. E noi lo preghiamo tutto oggi, lo meditiamo in maniera completa, i versetti 9 e 12. Dopo tutta questa forma di innamoramento, di desiderio, di bisogno di Dio, il salmista si affida totalmente al Signore perché lo sostiene con la forza della sua destra. E questa totale fiducia lo rende sicuro anche di fronte ai suoi nemici, che sono, dice il Salmo, ridotti al silenzio, puniti con la morte e insepolti, anzi diventano pasto per le fiere. Forse è per questo che la liturgia non mette gli ultimi versetti, perché sono un po' crudi, un po' duri, ma forse basterebbe sottolineare questo aspetto, che quando noi agiamo bene in coscienza e davanti a Dio, noi non dobbiamo temere nulla e non abbiamo neanche bisogno di difenderci dai nemici, perché è la vita poi che mette tutto al suo posto. Quanti invece si affidano a Dio, che è il primo fra tutti i re, che è il primo fra tutti gli dèi, quando invece si affidano a Dio, ecco che coloro che giurano per il nome di Dio avranno di che rallegrarsi. Noi non abbiamo bisogno di difenderci, ci difende il Signore. e non so se l'avete mai sperimentato, ma quando tutte le volte che uno vuole difendersi va sempre a finir male. Lasciare le cose a un certo punto, di fronte ai nemici della vita, alle situazioni faticose, è meglio affidarsi al Signore, ci pensa Lui. E quel versetto 9, c'è questo termine, questo stringersi, a te si stringe l'anima mia, che vuol dire abbracciare fortemente, rimanere attaccati a Lui. E questa è l'esperienza della tenerezza di Dio che fa nascere il desiderio di restare attaccati a Lui. Come si fa a capire dentro le vicende della vita, dentro a qualche fatica che si fa, dentro a qualche atteggiamento che alle volte tu non capisci perché stai vivendo certe cose, ma anche perché magari ti sforzi di fare il bene e magari ti accorgi che non è interpretato così. Che cosa devi fare? Difenderti? Cercare di far saltar fuori la verità a tutti i costi? Cercare di combattere? Basta stringersi al Signore e tutto il resto trova il suo posto. È vera questa cosa. Se tu metti Dio al primo posto, tutto il resto prende il suo posto. E chi non mette Dio corre il rischio di passare tutta una vita arrabbiata, tutta una vita in cui c'è sempre qualcosa che non va. E anche quando c'è qualcosa che va bene, anche quando uno riesce a fare in modo che le cose vadano come secondo lui siano nel verso giusto, c'è sempre qualcosa che non va. Questo stringersi a Dio è percepire che Lui è la nostra salvezza, è la nostra sicurezza e che se io sono attaccato a Lui non mi perdo. Il Salmo, come vedete, è un Salmo molto dolce, di grande tenerezza, che esprime proprio, potremmo dire, in una parola sola, il desiderio di Dio, desiderare Dio. E il desiderio di Dio lo puoi percepire, è vero, quando una volta raggiunto non ti serve più niente, non vai in cerca di altre cose. Quando Dio, e naturalmente non è mai raggiunto, perché più lo raggiungi e più lo desideri, e più lo desideri e più forse arrivi vicino, ma poi lo desideri ancora di più. Ma questo desiderio che cresce di giorno in giorno sempre di più, è il segno che Dio ti basta e non c'è bisogno di nient'altro. E dentro di te potesse capitare anche tutto quello che può capitare, però se dentro di te c'è questo desiderio profondo nel cuore, la vita è un'altra cosa la vita. Non dico che non ci sono i fastidi, le fatiche, le difficoltà, i problemi, le sofferenze, assolutamente ci sono ancora. Però è nel profondo del cuore che tu dici, io troverò la forza per superare anche questa cosa, grazie a Dio. Desiderare Dio è il dono più bello che possiamo attendere ed è il compito più completo che potremmo avere nella nostra vita. Noi siamo venuti su questa terra per volontà di Dio e i nostri giorni devono essere segnati dal desiderio di Dio, fino a che questo desiderio alla fine si colmerà con la visione di Dio, che sarà una gioia che noi neanche possiamo immaginare, e sarà una gioia eterna. Bene, guardiamo adesso la seconda parte della lezione e quindi che cosa potrebbe insegnarci questo brano. L'umanità, dopo il peccato, era diventata come una terra arida, riarsa, secca, senza acqua, come il deserto. Con l'incarnazione, il Figlio di Dio ha fatto nascere in noi il desiderio e la sete del Padre. Il desiderio che noi abbiamo di Dio non nasce dalla nostra buona volontà, dalla nostra intelligenza, dalla nostra riflessione, dalla nostra preghiera. È stata messa nel nostro cuore, questo desiderio è stato messo nel momento in cui siamo rinati. E anche la Pasqua che stiamo per celebrare dovrebbe aiutare a far sì che questo desiderio aumenti. Gesù si è fatto con noi pellegrino nel deserto e ci ha insegnato a volgere in atto lo sguardo per cercare il volto di Dio. Anche Gesù è stato nel deserto, lo abbiamo visto la prima domenica di Quaresima. E in questo salmo Dio suscita in noi il desiderio di tornare a Lui e alimenta con la sua parola, ecco perché noi abbiamo la grazia di desiderare Dio, ma abbiamo anche la grazia del nutrimento per questo desiderio. La sua parola alimenta la nostalgia spirituale del cielo. Noi siamo stati creati per il cielo e non c'è niente che ci darà una gioia così grande, così immensa e così eterna se non il cielo. E noi proviamo talvolta una certa nostalgia. Cercare Dio, avere sete di Lui, significa però che Egli è già venuto a cercare noi e ha ridestato in noi la coscienza della nostra povertà e il bisogno di ritornare alla sorgente della vita. Questa nostalgia di Dio, questa sete di Dio, questo desiderio di Dio è stato messo da Dio nel nostro cuore. È Lui che ci ha messo dentro il desiderio di Lui. C'è una preghiera molto bella di Sant'Agostino che dice così: noi cerchiamo colui che ci cerca. E qual è la scoperta, direi, che riempie il cuore e fa sorvolare su tante cose che alla fine non servono? È scoprire che io desidero Dio, magari dentro anche a tante cose che forse non hanno proprio l'immagine di Dio, ma mentre lo cerco io mi accorgo che è Lui che sta cercando me e che è vero che noi cerchiamo colui che ci cerca, che noi siamo cercati come se io dicessi: adesso io vado fuori dalla porta di questa chiesa, devo andare a cercare una persona che mi è venuta in mente, come esco dalla porta mi accorgo che questa persona sta entrando e mi sta cercando. E io ho fatto solo qualche passo. Avere sete di Dio è già una grande grazia, ed è già una grazia del Signore, è un regalo del Signore. E il Signore ci conduce dall'ansia della ricerca, dall'ansia della vita, dall'angoscia tante volte di arrivare, essere, avere, fino alla gioia della comunione e dell'abbandono nelle braccia di Lui, che ci sostiene con forza e il cui amore è meglio della nostra vita. Questo versetto che abbiamo pregato è molto forte. La tua grazia, Signore, vale più della mia vita. Non so se pensandoci bene riusciamo a dirla questa cosa, quasi a dire: Signore, la mia vita è importante, tu sai come io sono legato alla mia vita, alla mia salute, ai miei giorni, alla mia serenità, alla mia felicità, è importante, ma la tua grazia, il tuo amore vale di più. Questo salmo ci aiuta a capire, in questo anno che avevamo detto doveva essere un anno di scuola, di preghiera, questo salmo ci aiuta a capire che cosa è effettivamente la preghiera. La preghiera è la ricerca e l'aspirazione a Dio. Vuol dire che, potremmo dire così, la preghiera è riposare in Dio. E questo lasciarsi condurre docilmente verso Dio, il quale ci illumina mentre noi pensiamo a Lui e ci nutre spiritualmente mentre lo adoriamo. Preghiera è questo riposo nel Signore. E vorrei concludere con alcune piccole sottolineature che mi sono nate da questo salmo. Nella regola di San Benedetto c'è questa espressione: si revera Deum querit, che vuol dire se veramente cerca Dio. Cercare Dio e nient'altro, avere sete di Lui, che significa anelare nella mia carne, sentirsi come terra secca, arida. L'acqua è importante per chi ha sete. Noi la diamo per scontata l'acqua, perché ce l'abbiamo, perché non abbiamo mai avuto motivo di avere una sete terribile e non avere l'acqua. Ma l'acqua è importante per colui che ha sete. E dobbiamo chiederci se noi veramente cerchiamo Dio. La seconda sottolineatura è l'espressione che ho già detto: la grazia vale più della vita, che la vita eterna vale di più del cammino terreno, che la salvezza è più importante della salute, per quanto la salute sia importante. Preoccupati degli aiuti per la salvezza. Se noi fossimo preoccupati degli aiuti della salvezza, come delle medicine che ci servono quando siamo malati. E quando uno è malato ha bisogno di una medicina, e se la trova e fa effetto dice meno male. Anche il nostro cuore ha bisogno di qualche medicina, ha bisogno della parola, ha bisogno dei sacramenti, ha bisogno della grazia di Dio. Dovremmo essere preoccupati dello stato di salute della nostra vita interiore, dello stato di salvezza. E infine possiamo dire così, che noi siamo nelle mani di Dio, che la forza di Dio ci sostiene di fronte ai nemici, che chi cerca Dio è protetto da Dio. Non bisogna preoccuparsi troppo dei nemici. È molto forte l'ultima espressione del Salmo. Ai mentitori, cioè coloro che non dicono la verità, verrà chiusa la bocca. Pare l'abbia detto anche oggi il Papa all'Angelus. Ma non per la nostra risposta, ma per quanto Dio ci farà vivere. Noi non dobbiamo difenderci, perché ci difende il Signore. Il profondo significato del Salmo, potremmo concludere così, è questo. Il Signore ci viene incontro e in Lui si sazia la nostra sete di Dio. E noi dobbiamo essere più preoccupati di cercare Dio che spegne la nostra sete, che non di difenderci dai nemici che attentano alla nostra vita. Preoccupati di ciò che la nostra anima desidera, essere, cosa desidera il nostro cuore? Essere abbracciato da Dio, essere accolto da Dio, essere sostenuto da Dio. Guardare più a Dio, al suo amore, rispetto a ciò che può essere ostacolo alla nostra esistenza, fossero anche i nemici. Noi siamo più che vincitori, perché il suo amore, la sua grazia, la sua vicinanza vale più della nostra vita, con tutto ciò che questo comporta. Ecco, penso che pregare ora questo salmo possa esserci di grande aiuto e di grande consolazione. Preghiamolo in questo momento di silenzio, cercando di riposare in Dio.